Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 426, nella quale parleremo di metropoli depilate, cosce svergognate, eroi alla sbarra e analfabetismi ecologici. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Cathy Tang, membro del consiglio di sorveglianza della città di San Francisco, donna che ha fortemente voluto un provvedimento che vietasse la vendita di pellicce in città. E ci è riuscita. San Francisco ha votato all'unanimità il provvedimento proposto da Tang. Dal 1 gennaio 2019 né indumenti né accessori in pelliccia potranno essere venduti nei negozi della città. Si stima che in tutto il mondo circa 50 milioni di animali siano uccisi in modi raccapriccianti, così che possiamo indossare la loro pelliccia e apparire alla moda, ha dichiarato Tang. La mia speranza è quella di inviare un messaggio forte al resto del mondo. Tang è considerato un politico che solitamente vota a favore del mercato, ma non questa volta. «Sono fortemente impegnata per la difesa dei diritti degli animali», ha continuato Tang, «e mentre sono in carica vorrei usare il mio potere per aiutarli. È immorale allevare animali per le loro pelli». L'organizzazione britannica per la protezione degli animali, RSPCA, nel 1980 ha istituito l'organizzazione non governativa Eurogroup for Animals, perché aveva notato che in materia di animali sempre più leggi venivano discusse e decise a livello europeo. Nel tempo, Eurogroup for Animals è diventata la principale organizzazione che si occupa del benessere e dei diritti degli animali in Europa. Eurogroup for Animals ha anche funzioni di segreteria per l'Eurogruppo parlamentare che si occupa di benessere e conservazione animale. Intendiamoci, l'obiettivo più ambizioso che si prefigge il Parlamento europeo è quello di realizzare condizioni di macellazione più umane. Il comparto zootecnico non può essere messo in discussione e le pressioni del business sono fortissime. Tuttavia, nei giorni scorsi abbiamo assistito a un'interessante botta e risposta piuttosto acceso attorno alla questione del prosciutto di Parma. Infatti, il 26 di marzo, Eurogroup for Animals ha diramato un comunicato stampa e pubblicato un post dal titolo molto eloquente. 6 scioccanti investigazioni riconfermano crudeltà sistematiche e pratiche illegali nella produzione del prosciutto di Parma. Le brutalità subite dagli animali sono documentate da filmati e da fotografie sulle quali non c'è margine di discussione. Box sporchi, topi vaganti, strutture fatiscenti, sovraffollamento, cannibalismo, mutilazioni, arricchimenti ambientali assenti o insufficienti sono le condizioni standard documentate in tutti i filmati. Com'è possibile tollerare non solo per gli animali ma anche per i consumatori condizioni di allevamento simili? Si chiede questo Roberto Bennati della LAV. Sono questi gli standard di eccellenze che vengono finanziate dall'Unione Europea? La reazione del consorzio dei 145 produttori del prosciutto di Parma non si è certo fatta attendere. Da alcuni anni è in atto una campagna denigratoria e diffamatoria contro il prosciutto di Parma. Lo scopo reale di tale campagna non sembra essere quello di tutelare gli animali, bensì attaccare il buon nome del prosciutto di Parma. Ma, ricorda il consorzio, nessuno dei nostri 145 produttori associati è mai stato denunciato per maltrattamento di animali. Il comunicato stampa invita anche gli autori delle riprese a rendere noti i nomi degli allevamenti coinvolti nella loro indagine. Il consorzio, conclude la nota, ha il compito di vigilare sulla qualità del prodotto. Il benessere animale è demandato al Ministero della Salute. Il consorzio del prosciutto di Parma, insomma, che a dirla tutta è un comparto che prospera sul taglio delle zampe posteriori di animali nati per subire questa fine, invita Eurogroup for Animals a rivolgersi alle ASL italiane. Mentre si cerca di individuare chi sia il responsabile delle agonie di queste migliaia di animali, i maiali rimangono prigionieri in quell'inferno.
Ecco l'agnello di Dio, chi toglie i peccati del mondo, disse la ragazza slava, venuta allo sprofondo, disse la ragazza africana sul raccordo anulare. Ecco l'agnello di Dio, che viene a pascolare, e scende dall'automobile per contrattare. L'uscita della scuola, ha gli occhi come due monete, il sorriso come una tagliola, ti dice che cosa ti costa, ti dice che cosa ti piace, prima ancora della tua risposta ti dà un segno di pace, e intanto due poliziotti fanno finta di non vedere.
Dai maiali passiamo adesso ad altri animali che vivono agonie infernali, gli animali vittime di sperimentazione scientifica. La sperimentazione su animali che provano dolore e angoscia continua e numericamente gli animali più martoriati sono ratti, topi e conigli, animali che notoriamente non riscuotono una gran simpatia ed empatia da parte della società umana. Lunedì 26 marzo si è tenuta la quarta udienza del processo alle attiviste e agli attivisti che con un'azione di disobbedienza civile occuparono gli stabulari del Dipartimento di Farmacologia dell'Università degli Studi di Milano il 20 aprile del 2013. Quel giorno vennero liberati 400 topi e un coniglio e fu raccolto importante materiale riguardante gli esperimenti condotti sugli animali prigionieri di quelle gabbie. Il servizio è della nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino.
Si avvicina l'epilogo per il processo sull'incursione al Dipartimento di Farmacologia di Milano avvenuto nel 2013. Il 26 aprile, infatti, si svolgerà l'udienza conclusiva nella quale verranno ascoltate le dichiarazioni spontanee degli attivisti e le attiviste che in quella giornata occuparono a volto scoperto per diverse ore lo stabulario, allucchettandosi e portando con sé, dopo una lunga trattativa, 400 topi e un coniglio. Dichiarazioni che avrebbero dovuto essere rilasciate nella quarta e penultima udienza che si è svolta lunedì 26 marzo, nella quale sono stati ascoltati i testimoni della difesa e uno dei tre imputati. La prima testimonianza è stata quella di Sara D'Angelo, presidentessa dell'Associazione Vita da Cani, che in quell'occasione si era occupata delle trattative con il responsabile del Dipartimento per il rilascio degli animali e che ha ricordato come il medesimo istituto avesse lamentato nei giorni seguenti la mancanza di animali che in realtà non erano presenti al momento dell'incursione. Sentiamola.
Il giorno 30 di aprile del 2013, quindi 10 giorni dopo l'incursione degli attivisti e delle attiviste, il carico di un gruppo di animali il cui scarico viene giustificato per colpa dell'incursione, quindi viene attribuito all'eruzione lo scarico, la perdita di un nucleo consistente di animali che non c'erano ancora.
Dei tre imputati, Cristina, Francesco e Giuliano, è stato ascoltato solo quest'ultimo. Nel racconto della giornata anche la conferma, come sempre affermato dagli attivisti e le attiviste, che nessun altro animale era mai stato spostato al di fuori di quelli portati via previo accordo. Ecco la risposta alla domanda di accusa e difesa.
Le partite erano quelle sulle gatte?
Sì, i cartoncini. Quindi le prendevamo, li tenevamo in ordine, questa qui doveva essere una garanzia nel caso qualcuno avesse cercato di entrare dentro, di forzare comunque l'entrata.
Avete spostato anche le gabbie?
conclusione della trattativa, solo quelle svuotate però. Noi prendevamo la gabbia con i topi dentro, la posavamo per terra, prendevamo i topi, li mettevamo dentro lo scatolone, poi lasciavamo la gabbia lì e passavamo un'altra.
Significativa poi la terza testimonianza da parte del professor Daniele Tedeschi, già ricercatore al Dipartimento di Via Vanvitelli e ideatore del SESP, Istituto Siciliano di Ricerca Scientifica Senza Animali. Nella sua testimonianza il biologo ha spiegato come in un qualsiasi stabulario si debba sempre avere traccia degli esperimenti effettuati su un animale, riconoscendolo anche se viene spostato.
Si spostano i cartellini che sono presenti sulle gabbie. Gli animali sono comunque riconoscibili.
Il vari ricercatore, lo stabularista, si è trovato un responsabile del benessere animale lì dentro, dovrebbe essere sempre in grado, perché lo spostamento di un cartellino piuttosto che una gabbia che cade possa inficiare tutti gli esperimenti.
Una testimonianza questa che anche la stessa difesa ha definito cruciale. Sentiamo l'avvocatessa Maria Cristina Giussani.
Ma dal nostro punto di vista qualche tassello in più sicuramente. È chiaro che la materia è abbastanza ostica, quindi bisogna vedere se poi viene compresa. Chiaramente questo processo viene portato avanti per dei motivi, per delle tematiche ben precise, quindi al di là dei fatti occorsi quel giorno, dei fatti successi e dell'occupazione medesima, qua si è discusso poco dei fatti e quindi nel merito, ma più sulla liceità o meno della sperimentazione scientifica condotta sul modello animale, o comunque abbiamo cercato di farlo.
Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali.
Oh, è Pasqua, agnelli, colombe, capretti e via di seguito, è primavera e piove. Che musica scegliere? Non vi faccio l'elenco dei brani che ho selezionato tra un servizio e quell'altro, perché potete vedere la playlist su www.restiamoanimali.it. Però, visto che siamo in tema di Pasqua, ho pensato a un artista vegan che non c'è più, ovvero Prince. I suoi deliri un po' mistici che cominciavano già a nascere, sorgere e farsi strada da tempo. Il brano che ho preso in considerazione in tema con la Settimana Santa, ovvero The Cross, la croce. Un testo abbastanza intrigante. La musica veramente spiazza per l'insieme di vari stili che Prince sapeva benissimo modulare. Buona Pasqua a tutti con la croce, anche se la croce viene prima della Pasqua. Buon ascolto.
Thank you.
di pecore e capre per la tradizione gastronomica della Pasqua non diventeranno mai grandi. Tutti sappiamo la sorte che tocca a questi animali, non solo a Pasqua, certamente, ma in particolar modo a Pasqua, quando i numeri della carneficina di quei cuccioli si impennano. Questo è il duro prezzo da pagare per ottenere quel formaggio di capra che tante persone sensibili animaliste, magari anche vegetariane, ancora mangiano. Per produrre il formaggio, i cuccioli da allattare diventano un impiccio, in particolare i maschi, che da grandi non produrranno latte. L'Associazione Animalisti Italiani Onlus, per il quinto anno consecutivo, organizza Hashtag Save the Lamb 2018, una manifestazione che vede centinaia di attivisti impegnati davanti alle chiese e nelle piazze di tutta Italia per invitare, in particolar modo i cattolici, a risparmiare la vita degli agnelli per le festività pasquali. Per un punto di vista filosofico sulla Pasqua, abbiamo interpellato, come spesso accade, su questioni complicate che vengono dal passato anche spirituale dell'umanità, il professor Luigi Lombardi Vallauri.
Per me, come per ogni cristiano, Pasqua è stata la festa della risurrezione, del trionfo della vita sulla morte. Se Gesù fosse stato soltanto un crocifisso, sarebbe rimasto un bravo rabbi. Niente cristianesimo, lo dice chiaramente San Paolo. Ma se si mangiano agnelli e non maiali a Pasqua, è perché in base alla risurrezione, Gesù crocifisso è stato mitizzato come agnello di Dio. Agnello sacrificale, nel senso ebraico, auto-offertosi a Dio, per salvare l'umanità perduta nel peccato. Solo un risorto poteva essere niente meno che un Agnus Dei. La risurrezione è stata il problema passione della mia vita da giovane. Solo se Gesù era risorto, risorgevamo anche noi, e con noi, nella nostra memoria di risorti, si salvava per sempre il mondo. Se invece Gesù non era risorto, tutta la storia umana finiva inghiottita nel nulla, nel non essere, nella morte. Certo, c'era il problema dei risorti non per il paradiso ma per l'inferno, il problema dei dannati. Ma io lo rimuovevo, pensavo automaticamente, sempre con San Paolo, a una risurrezione gloriosa. Oggi tutta quella fantasmagoria straordinaria ha cessato di appassionarmi, di avvincermi e convincermi. Ho dei buoni motivi per non capirla come un fatto reale, per prescinderne. E quindi, un po' paradossalmente, mi riguardano di più la sorte degli agnelli massacrati che quella degli umani beati o dannati. Ma mi sento comunque di dire con certezza teologica che le centinaia di migliaia di agnelli allevati e uccisi per mangiarli a Pasqua non hanno nulla, proprio nulla, di un significato e di un valore religioso. Non sono una celebrazione, sono un'offesa mortale al mito di Gesù, al mito tragico glorioso dell'Agnus Dei. Rientrano in una di quelle che io chiamo le cinque carneficine cristiane, come i tacchini di Thanksgiving, i capponi di Natale, i maiali di Capodanno e i pesci di tutti i 50 venerdì dell'anno. Per una coscienza etica evoluta, cioè ispirata alla non violenza, a Ahimsa, alla grande compassione, Mahakaruna, alla giustizia ontologica, è scandaloso che una religione sembri dare origine e legittimazione a queste carneficine, per di più gourmetizzate da ripugnanti riviste gastronomiche, che non nomino. La critica quindi è religiosa e umana. Religiosa. Se fossi Papa farei due cose. Uno, sconfesserei solennemente la spaventosa violenza sugli animali e sugli uomini tipica della tradizione biblica e cristiana. Due, denuncerei l'enorme equivoco pasquale. Mangiare l'agnello gourmet non celebra, offende irreparabilmente il triplice Cristo nostra Pasqua, il Gesù crocifisso, il Gesù cibo eucaristico, il Gesù risorto della cristologia. Come uomo non papa dico, molto più semplicemente, mi dispiace per i profitti dei produttori di agnelli, ma credo che dobbiamo incoraggiarli, con la nostra motivata scelta non violenta, a produrre e uccidere delle cose vive meno dolorosamente coscienti e senzienti degli agnelli pasquali.
Ho fatto scalo a grado la domenica di Pasqua, per le strade correva andando a messa. L'aria carica d'incenso alle pareti.
Intanto il comune di Napoli ha vietato l'esposizione degli agnelli nelle vetrine delle macellerie. Non saranno quindi esposti al pubblico gli animali macellati interi o in quarti, anche se scuoiati, eviscerati o decapitati, e delle teste. Tali tagli resteranno, così recita l'ordinanza, conservati nelle apposite celle frigorifere. L'interesse e la sensibilità nei confronti degli animali, a cui dobbiamo tanto, sono notevolmente aumentate, spiega questo l'assessore Gaeta di Napoli, autore e firmatario di questa curiosa ordinanza. In rete, tra le persone animaliste e vegane, sono stati espressi punti di vista molto discordanti su questa scelta, oserei dire polarizzati. Per alcuni è una conquista perché evidenzia che esiste un problema. Per altri è un'ipocrisia, un modo per nascondere la polvere sotto il tappeto. Torneremo su questo rovello, ma intanto aggiungiamo un tassello importante per valutare la faccenda, ovvero la reazione di Assocarni. L'ordinanza è stata emanata con il solo intento di promuovere le convinzioni personali di alcuni, che sono rispettabilissime, purché rimangano nell'alveo della propria vita privata. Assocarni ricorda che il 93% degli italiani consuma abitualmente carne, e quella ovina in particolare in occasione della Pasqua. Ricorda anche che la filiera ovina italiana, oltre a contribuire al mantenimento del territorio, ha un ruolo fondamentale nella produzione di formaggi e carni di alta qualità. Ma il nostro slogan è «Vivi e lascia vivere», l'unico che dal nostro punto di vista garantisce una Pasqua davvero buona a tutti i viventi. La ricetta di questa settimana è 100% cruelty free. Per realizzarla, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci ha fatto sapere che non ha dovuto né scuoiare, né eviscerare, né decapitare. Anima viva! Chissà se Assocarni avrà da ridire anche su questo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Oggi tenetevi fuori, che per questa Pasqua la sorpresa ve la facciamo noi e non la troverete nell'uovo. La ricetta che sto per darvi è una di quelle belle, difficili, lunga ma di grande soddisfazione. Anche questa arriva dalle mie parti, poco lontano dall'uscio di casa mia, e la si preparava per le feste di Pasqua. Niente colomba, ma un dolce della tradizione che si trova a Fucecchio, Pisa e Livorno e conosciuta come la schiacciata di Pasqua. Gli ingredienti per 4 persone sono, per la biga, 185 g di farina forte, una W350, 90 g di acqua, 5 g di lievito di birra fresco. Per il primo impasto, 50 g di zucchero di canna, 40 g di farina di ceci, 45 g di margarina e 1 g di sale. Per il secondo impasto, 15 g di farina forte W350, 1 g di lievito di birra fresco, 1 g di sale, 20 g di sambuca o vino bianco, 20 g di zucchero di canna, 20 g di margarina, la scorza grattugiata di mezza arancia, un cucchiaino di semi di anice e un cucchiaino di sciroppo di agave. Lasciate i semi di anice in ammollo nella sambuca fino al momento del loro utilizzo. Poi preparate la biga impastando la farina, il lievito e l'acqua per pochi minuti per ottenere un impasto piuttosto grezzo. Formate una palla, incidetela a croce, mettetela in una ciotola e coprite con la pellicola, lasciando riposare in un luogo a temperatura costante sui 20 gradi per circa 12 ore. Se avete a disposizione una planetaria, mettete in frigorifero la sua ciotola ed il gancio a farfalla. Quando la biga sarà cresciuta, procedete al primo impasto. Sciogliete la farina di ceci con pochissima acqua, quindi fatela lavorare nella planetaria con la biga per almeno 5 minuti a bassa velocità, affinché l'impasto non si riscaldi. Quando l'impasto sarà omogeneo, unite lo zucchero ed il sale poco alla volta, lasciando che la dose venga assorbita prima di inserirne ancora. Lavorate per 15 minuti in modo che l'impasto diventi resistente. Infine, unite la margherina ammorbidita un cucchiaino alla volta, lasciando che l'impasto la incorpori e, se necessario, potete aumentare leggermente la velocità della planetaria. Alla fine l'impasto dovrà risultare tenace ed elastico. Se non disponete di una planetaria, potete eseguire tutti i passaggi lavorando a mano in una bastardella di acciaio, facendo compiere al braccio degli ampi movimenti circolari, così da far incorporare aria alla pasta. Adesso rovesciate l'impasto sulla spianatoia senza aggiungere ulteriore farina e lavorate qualche minuto con l'aiuto di una spatola. Ponete poi l'impasto in un contenitore a bordi alti e coprite con la pellicola, lasciando lievitare per 3 o 4 ore a 30 gradi circa. Mettete nuovamente la planetaria ed il gancio in frigorifero. Quando l'impasto sarà pronto, giratelo con una spatola per sgonfiarlo, quindi lasciatelo mezz'ora in frigo. Poi procedete al secondo impasto. Mettete tutto nella planetaria, aggiungete la farina e il lievito di birra. Fate lavorare a bassa velocità per 5-10 minuti. Adesso aggiungete il sale e, poco alla volta, i semi di anice e tutta la sambuca. Successivamente unite lo zucchero e la scorza di arancia grattugiata. E quando l'impasto sarà ben liscio, incorporate la margherina lavorando per 10 minuti, fino ad ottenere una pasta lucida e resistente. Allagiate l'impasto finito in un contenitore alto e coprite con la pellicola, lasciando riposare per 40 minuti a 30 gradi. Trascorso questo tempo, rovesciate l'impasto sulla spianatoia e lasciate riposare per 15 minuti a temperatura ambiente. E ripetete la lavorazione con la spatola. Adagiate l'impasto in uno stampo di carta per panettone o in uno stampo a bordi alti con carta forno. Coprite con della pellicola e lasciate riposare ancora a 28-30 gradi fino a quando l'impasto arriverà a 2 cm dal bordo del pirottino o della teglia. Togliete la pellicola e lasciate riposare a temperatura ambiente per 20 minuti in modo che si asciughi la superficie. Portate il forno statico a 170 gradi e infornate nel ripiano più basso. Fate cuocere 50 minuti e una volta che sarà cotto sformate la schiacciata di Pasqua e infilzate la base, a 2 cm dal fondo, con due stecchini da spiedo o ferri da maglia e lasciate raffreddare capovolto per 10 ore. Trascorso questo tempo, eliminate i due stecchi da spiedo e spennellate la superficie con dello sciroppo di agave.
Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 427 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.